Bentornati e buon ascolto con la terza parte di Protagonista.
State con noi!
E adesso una new entry. A Protagonista c'è Anna Puglisi. Ciao Anna e benvenuta nella banda di Protagonista. Qual è l'argomento di oggi?
Ciao amici di Radio Milazzo. Oggi parleremo di un argomento molto importante, ovvero la maternità. Parleremo di quell'aspetto della maternità di cui non si sente quasi mai parlare o che si fa fatica ad esprimere. Diciamo che nell'immaginario collettivo la maternità è sempre stata vista come l'esperienza più bella che una donna può vivere, e per carità, così è, ma non si parla mai abbastanza delle difficoltà che essa vive in un periodo così delicato, che va dalla gravidanza ai primi anni di vita del bambino. Un tempo il compito della donna era delineato nelle mura di casa, si occupava delle faccende domestiche, di accudire i bambini, si occupava dell'educazione dei bambini. Invece il compito del padre, del marito, era quello di portare, da mangiare a casa, quindi occuparsi della parte economica della famiglia. Oggi fortunatamente i tempi sono cambiati, le donne non si occupano più soltanto della parte domestica della casa e dell'educazione dei figli, ma hanno passioni, hobby, un lavoro. Gli uomini non si occupano soltanto del lavoro, ma anche della famiglia. L'Italia è ormai da anni uno dei paesi con più bassa natalità nel mondo. L'età media alla nascita del primo figlio arriva a 31,3 anni di vita per una donna. Tutto questo possiamo spiegarlo in diversi modi. Primo tra tutti, la parola maternità e carriera non vanno d'accordo. Molto spesso le donne rimandano la decisione di diventare mamme per avere una stabilità economica, per avviarsi e stabilizzarsi nel mondo del lavoro. Molte donne preferiscono portare avanti la propria carriera prima di avere un figlio. Questo perché hanno una grande probabilità di perdere il lavoro o di non essere assunte rispetto a un uomo sicuramente, ma anche ad una donna che non ha figli. Molte volte succede che i datori di lavoro, quando sanno che una donna è in dolce attesa, non le rinnovano il contratto. E ancora peggio, molti datori di lavoro hanno sottoposto i loro dipendenti a test di gravidanza periodici per monitorarle. Tutto questo fa venire i brividi. Una figura molto importante in quello che è il percorso di maternità di una donna è la figura del padre. Vediamo come nel 2022 ancora ci sono casi, seppur pochi, ma ci sono casi dove un uomo che si occupa tanto di un figlio, che poi tanto o poco chi lo decide, viene chiamato mammo. Ora, quello che ci domandiamo, mammo perché? Perché quando un uomo si occupa di un figlio come dovrebbe, risulta strano e non come un uomo che sta facendo il suo dovere, ovviamente fra virgolette, come lo fa una donna. La figura dell'uomo è importantissima, come ho detto prima, in quello che è, diciamo, il percorso di maternità di una donna per molti ragioni. La donna vive questo periodo ha dei cambiamenti radicali in quasi tutti i campi della sua vita, sociale, morale, psicologico, di fisico, anche il cambiamento di fisico. Una donna vede il suo corpo modificarsi. L'uomo che le sta accanto può aiutarla in questo, magari si vede trasandata, si vede ingrassata, non si vede più bella, lui potrebbe aiutarla. Oppure, diciamo che il punto di vista di una donna cambia totalmente. Se prima le priorità erano il lavoro, gli amici, il fidanzato, adesso tutto gira attorno a questo piccolo esserino. E quando questo piccolo esserino decide di dormire quell'oretta, la donna non va, nella maggior parte dei casi, ovviamente io non voglio generalizzare, non va ad occuparsi del suo aspetto esteriore, ma va magari a fare una faccenda di casa, va a sbrigare le cose, ed è qui che la figura del marito, del padre, del compagno può essere di grande aiuto per una donna. Quindi un aiuto morale, un aiuto pratico serve sempre per una donna, anche perché le donne vivono anche in questo periodo, in questo momento della loro vita, dei cambiamenti psicologici. Molto spesso si sentono fragili, si sentono delle donne che si sentono come se non riuscissero nel compito che la vita gli ha donato, ovvero di essere mamma, quando si sentono troppo stanche, quando dicono non ce la faccio, non ci riesco, non sono all'altezza. È normale, è tutto normale. Non è che non sia all'altezza, è che magari certe volte una donna non si aspettava di dover vivere così questo. Perché? Perché questa morale di istinto materno, del fatto che quando diventi mamma tutto ti verrà naturale, c'è, è vera, ma ci sono anche delle parti oscure di cui nessuno parla, tipo quando uno non ce la fa più e bisogna dirlo, non ce la faccio più, per andare avanti. Io tutti questi punti li ho riassunti in 6 domande che ho posto a 5 mamme differenti che pongo anche a voi, se vi va potrete rispondere. Domanda numero 1. Il tuo diventare mamma ha cambiato in qualche modo la tua carriera o la tua istruzione? 2. Nell'immaginario collettivo, l'esperienza della gravidanza è una delle più belle in assoluto. Ti sei trovata in difficoltà nel dover soddisfare le aspettative degli altri? 3. Il tuo partner ti è stato vicino? Come? Come avresti voluto lo facesse? 4. Prima di diventare mamma, ti sarà capitato di pensare a questo momento? Te lo immaginavi così? 5. Secondo te, come stanno le mamme al giorno d'oggi? 6. Che rapporto hai avuto con il tuo corpo durante e dopo la gravidanza? Queste domande sono state poste a donne di età compresa dai 29 ai 46 anni, tutte con istruzione e mestieri differenti. Le risposte ovviamente sono 6 diverse da donna a donna, con qualche punto in comune e qualche punto in disaccordo. Se vi fa piacere e volete rispondere anche voi a queste domande, potete farlo benissimo sulle nostre pagine Instagram di Radio Milazzo e al numero 349-192-6320 con un messaggino su WhatsApp. Se avete qualche curiosità sull'argomento, se volete raccontarci la vostra storia, noi saremo felici di ascoltarvi. E a proposito di ascolto, vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltata. Vi saluto, ci vediamo domenica prossima, vi mando un bacio e un abbraccio da Anna Puglisi a tutti gli amici di Radio Milazzo. Ciao!
Risalirò col suo peso sul petto, come una carpa e il fiume, mi spalmerò sulla faccia il rossetto per farlo. Zampe andrò e
anche oggi non possiamo fare a meno di uno spazio speciale, anzi specialissimo. A te, Nadia Vaccarino.
Buona domenica a tutti gli ascoltatori, nuovamente da Nadia. Ormai lo sapete che il tema di cui spesso parlo è quello della disabilità e in questa giornata ho scelto di farlo nuovamente, mettendomi, diciamo così, a nudo e parlandone in quanto appunto è un argomento che mi interessa in prima persona. Io sono mamma di 3 meravigliosi bambini, il più grande di 7 anni, la seconda di 6 anni e il piccolo patato, lo chiamo io, di casa, di 18 mesi. Ma il mio primo bimbo di 7 anni ha la sindrome di Down. 7 anni fa sono nata insieme a lui, o meglio rinata, come si vuole. Ma sono nata soprattutto come persona nuova, in quanto il mio amore per lui, che in un primo momento è stato sicuramente sopraffatto dalla paura di non conoscere direttamente la disabilità, si è poi trasformato in super amore, mi piace definirlo così perché da quell'istante ho scoperto una forza che non avrei mai potuto immaginare di avere, perché io sono lo sono tuttora, probabilmente, forse in alcuni momenti, una persona introversa, però al tempo stesso, quando c'è da uscire, come si dice, no, le unghie, ho imparato a farlo, e ho imparato a farlo grazie a mio figlio. È vero che l'amore per un figlio in generale per ogni genitore è unico e speciale, ma in questo caso, quindi nel mio caso, come per molti altre mamme e papà, è qualcosa in più, in quanto ogni piccolo traguardo, ogni sorriso, ogni novità diventano fonte inesauribile di felicità e di orgoglio, ma soprattutto espressioni d'amore nei confronti dei genitori. L'amore per un figlio disabile è quotidianamente un dare e ricevere, soprattutto ricevere, credetemi, perché anche la più banale delle azioni quotidiane può trasformarsi in una vera e propria vittoria. Niente, io volevo soltanto lasciare questo messaggio e io ho deciso di dare nuovamente questo mio contributo in merito appunto alla disabilità, e ho deciso di farlo oggi soprattutto per quei genitori che magari stanno per avere appunto a che fare con un handicap che riguarda i propri figli. Magari penso a quei genitori in cui ancora il figlio non è nato e che nascerà a breve, che magari sono spaventati e un po' così, no? Non sanno cosa fare, cosa pensare, perché è la paura il primo sentimento che ti prende. Quindi a loro voglio dire, e soprattutto voglio che lo sappiano tutti, che sì, c'è la paura, ci sono dei momenti difficili, però quello che ho vissuto personalmente, e vi posso dire che i momenti difficili non sono i nostri bambini a crearlo, ma nella maggior parte dei casi purtroppo è tutto il contesto sociale in cui viviamo a crearci e a metterci i bastoni tra le ruote. Ma fosse per i nostri figli, vi posso assicurare che è soltanto amore, amore puro. Un bacione.
Il mio amico cammina, che sembra un pendolo, attraversa la strada e tutti lo guardano. In questo mondo veloce si muove a fatica, ma tu guarda che razza di scherzi ti fa la vita. Il mio amico è sempre stato così, fino da piccolo, con la faccia bambina impaurita, che sembra un cucciolo. Quando parla il mio amico farfuglia piano e le parole nell'aria si sciolgono come venissero da lontano. Ma il mio amico, solo io so com'è. Lui ha un cuore pulito che un altro non c'è. Il mio amico quando è solo ascolta canzoni e ogni nota riaffiorano in lui vecchie e nuove passioni. Quando tu sei arreso e non sai cosa fare, lui ti dice addormentati e prova a sognare. Vorrei essere anch'io così ingenuo e felice, invece corro e da sempre non trovo mai pace. Il mio amico almeno è una bella persona, uno strano violino con le corde di seta, in un mondo distratto che cinico suona. questo grande concerto che in fondo è la vita. Il mio amico non parla mai di odio e sfortuna, anzi dice era peggio non essere nato, non avrei mai potuto vedere la luna e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Il mio amico a volte scompare e non lo vedo più. Anche lui soffre mesi d'amore e non li manda giù. Gli succede di solito con una sconosciuta e ogni volta ancor prima che inizi è una storia finita. Ma il mio amico e solo io so dov'è. Se vuol farsi trovare, se ha bisogno di me o se invece vuol stare per giorni a parlare sulla spiaggia da solo con le onde del mare. E il mio amico che gioca con gli occhi a pallone ci incoraggia e soffre anche in allenamento. Lui dai bordi del campo comanda l'azione, ondeggiando leggero come grano nel vento. Dal mio amico ho imparato un milione di cose, per esempio ad amare senza esservi amato, a guardare la luna, i giardini di rose e tutte le altre bellezze che Dio ha creato.
Cari amici di Protagonista, adesso continuiamo il nostro viaggio immaginario all'interno dell'alfabeto. Etto presenta Dalla A alla Z.
Cari radioascoltatori, a ribentornati nello spazio Dalla A alla Z. Oggi faremo un viaggio virtuale, direi per fortuna virtuale, che dall'Italia ci porta in Nord Corea, un paese ambiguo, direi tristemente conosciuto per il suo regime. Infatti la lettera protagonista di questa puntata è la K, come Kim, il cognome della famiglia che oramai da decenni è al potere in questo paese. Ma perché proprio questo paese, la Nord Corea? Perché non tanto tempo fa ho visto una serie di video di un vlogger che ha raggiunto la Nord Corea per curiosità, e in questi video ha dato insomma le sue impressioni. Infatti in questo mio spazio vorrò dirvi le curiosità insomma che ha ispirato in me le triste, anzi direi, sottolineo, curiosità di questo paese. Innanzitutto dovete sapere, o meglio già si sa, che la Nord Corea non è altro che un regime dittatoriale di stampo comunista, quindi la gestione politica è affidata al Partito dei Lavoratori, l'unico del paese. A capo c'è il segretario generale che risponde in teoria al Parlamento, in pratica al dittatore stesso Kim Jong-un. L'anomalia rispetto ai regimi dittatoriali è l'iscrizione al partito. La famosa tessera non è un obbligo, pensate, ma un merito averla. Solo se si è degni si vuol far parte del partito. E l'iscrizione stessa dà diritto al possesso di una bicicletta a famiglia, primo privilegio nella scala dei valori. Il secondo è l'automobile, ma questa spetta solo ai funzionari e ai dirigenti. Per quanto riguarda la prostituzione e le droghe, esse sono vietate. Per queste ultime ci sarebbe anche la pena di morte. Il regime prende in carico la persona quando nasce e l'accompagna per tutta la vita. Tutti i nordcoreani sono in pratica proprietà dello Stato, in un paese dove la proprietà privata non esiste. Non a caso è un regime comunista. Nessuno è padrone di nulla, nemmeno dei vestiti che indossa. La prima cosa che colpisce quando scende la notte nella capitale a Pyongyang è il buio che avvolge la città. C'è poca energia elettrica e non basta per illuminare le strade. Ufficialmente il buio è per motivi di sicurezza. Il pericolo di un attacco aereo è sempre presente nella popolazione. Per quanto riguarda una curiosità che mi ha particolarmente colpito, il divieto che i genitori hanno nell'accompagnare i figli a scuola. Perché questo? Devono andare da soli per abituarsi sin da piccoli all'autosufficienza, che da queste parti non guasta mai. Inutile cercare un negozio o un supermercato, sono pochissimi e senza insegne. E un'altra cosa che in questi tempi oramai è diffusa in tutto il mondo è internet. Per i nordcoreani innanzitutto hanno tutti il telefonino, anche se inutilizzabile per l'estero. Internet però non esiste. Al suo posto c'è una rete che prevede la navigazione solo all'interno del paese, eppure controllata. Inutile sperare quindi di poter pagare qualcosa con carta di credito, perché il circuito non esiste. Ma come ultima cosa, ovvero sia i rapporti che vi sono tra italiani e nordcoreani, dovete sapere che per loro il mondo è fatto più di nemici che di amici, ma la particolarità è che gli italiani sono visti con simpatia. Non è un caso che molti di coloro che diventeranno dirigenti del partito vengono in Italia per studiare e laurearsi a spese dello Stato, e in molti parlano l'italiano perfettamente. Comunque, tornando in Italia, per fortuna direi, non mi resta altro che ricordarvi di seguirci in radio, nella web tv, e di far visita ai nostri canali e pagine social. E adesso spazio a un gruppo di ragazze non nordcoreane ma provenienti dalla vicina Sud Corea, le Blackpink. Ci diciamo. Blackpink in your area. Poran듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이 곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴조니까 이젠 너의 하나 둘 셋 how you like that
Stenopi.
Ciao a tutti da Stenopi e benvenuti a questo spazio dance qui su Protagonista. Potremo di nuovo tornare a ballare e quindi c'è quasi questo profumo di normalità. Buon ascolto da Stenopi Protagonista.
Tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero aquí yo sigo, tú me tienes loco, loco contigo, loco contigo, loco contigo, loco contigo.
papá, que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que resaltar antes que se acabe. Ella casi ni sale. La traición no es el amor. Tiene par de amistades, pero no quiere relación. ¿Dónde va a sobresale? Que en sus ojos se ve la ilusión. Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción.
Ebbene, abbiamo ascoltato Logo Contigo, Baila Baila Baila, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento la prossima settimana sempre qui su Radio Milazzo. Ciao da Steno P, protagonista!
Avete ascoltato la 14ª puntata di Protagonista. A nome di tutta la banda vi rinnovo l'appuntamento a domenica prossima alle ore 9 per tenerci compagnia con tanti altri argomenti presi in esame dai nostri protagonisti. Il tutto accompagnato da tanta buona musica sempre qui su Radio Milazzo, FM e Web Radio TV. Ma prima di salutarvi, permettetemi di fare un augurio a tutti gli innamorati che domani festeggiano San Valentino. Ciao a tutti e buona domenica.
State con noi, protagonista.
Variante Doc con Alessandra Formica.
Sono Alessandra Formica e sono qui per ricordarvi che subito dopo andrà in onda un'altra puntata di Variante Doc.